sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Un piano mostruoso, due bestie assassine ed una donna dal coraggio inenarrabile. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Operazione Serra, le schiave nel sotterraneo. Finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui. Alexander Comin nasce il 15 luglio del 1953 nella zona di Kirov Oblast, in Russia, durante l'era dell'Unione Sovietica. Cresce in una famiglia della classe media, immersa in un quartiere operaio. La sua vita è tranquilla e senza particolari problemi. È uno studente dal rendimento scolastico medio. Non spicca in nessuna materia in particolare ed è un ragazzo abbastanza tranquillo. Al termine della terza media, Comin abbandona gli studi, spinto dal desiderio di arruolarsi nell'esercito. Non vede alcun valore nell'istruzione formale e da tempo è disilluso. Così abbandona la scuola superiore e inizia il processo di arruolamento. Comin supera con successo gli esami richiesti ed è pronto a iniziare la sua nuova e brillante carriera. Tuttavia, sul punto di arruolarsi, è coinvolto in un violento alterco con due uomini, in cui lascia entrambi gravemente feriti. Questo incidente lo porta in carcere alla giovane età di 18 anni, a scontare una pena di 3 anni e a far deragliare bruscamente i suoi piani. Durante la sua detenzione, Comin scopre una passione smisurata per la sartoria mentre lavora nella fabbrica di cucito della colonia. Il processo di cucitura, la creazione degli abiti, lo affascina a tal punto che una volta uscito dal carcere è determinato a proseguire la sua formazione nel settore tessile. Nel frattempo, le storie raccontate dai compagni di detenzione arricchiscono la comprensione di Comin del mondo, ma purtroppo non in senso positivo. Una storia che trova particolarmente intrigante è raccontata dal suo compagno di cella, incarcerato per il rapimento di alcuni senzatetto. Il detenuto racconta a Comin di come abbia costretto quelle persone a dipingere opere d'arte di monumenti famosi, così da venderle per un suo guadagno personale. La manipolazione del potere per accumulare ricchezza ha un profondo impatto su Comin. Vede per la prima volta un uomo che esercita un potere illimitato sugli altri e vuole sperimentare lui stesso quella sensazione. Tornato nella società da uomo libero, Comin persegue immediatamente la sua vocazione, iscrivendosi a un istituto tecnico e conseguendo un diploma in fashion design e sartoria. Nonostante la sua dedizione e le competenze appena acquisite, il triste clima economico della sua città natale non gli permette di ottenere un impiego nel mondo della moda. Comin fa invece diversi lavori, tra cui quello di elettricista, guardia giurata e vigile del fuoco. È proprio durante un turno di notte sul lavoro che incontra Alexander Mikheyev, un ingegnere che si trova in difficoltà sia dal punto di vista professionale che finanziario. Durante questo periodo amaro, i pensieri di Comin tornano spesso alla storia raccontata dal suo ex compagno di cella, l'uomo che ha ridotto in schiavitù i senza tetto e li ha costretti a lavorare per il proprio tornaconto personale. Ispirato da questa vicenda, Comin condivide con Mikheyev le sue idee imprenditoriali, ma moralmente riprovevoli. Una consiste nel costringere le persone a coltivare bacche e ortaggi in una serra da vendere al mercato. L'altro piano prevede invece l'allevamento di animali per la loro pelliccia. Mikhayev ascolta e non si mette remore nell'accettare il primo terribile piano di Komin. Uniti dalla loro situazione disastrosa e dalla comune mancanza di moralità, i due uomini iniziano a gettare le basi per quello che chiamano il progetto Serra. Komin possiede un garage, il numero 198, una delle tante serrande grigie che si mescolano alle loro gemelle in un piccolo deposito a cielo aperto. Ed è proprio il numero 198 che, almeno inizialmente, i due progettano di costruire la serra e tenere i loro schiavi. Molto presto però si rendono conto dei pericoli di confinare le persone in un garage. Infatti, non alterando la struttura, qualsiasi richiesta di aiuto raggiungerebbe facilmente l'esterno e complicherebbe le cose. Per ridurre questo rischio, optano per la costruzione di un seminterrato segreto sotto il garage, trasformandolo di fatto in un vero e proprio bunker. La costruzione di questo spazio nascosto dura 4 anni, durante i quali i due sono occasionalmente osservati dai proprietari dei garage vicini mentre trasportano terra e materiali da costruzione.
Oh, con il mio amico ci siamo messi a coltivare verdure in garage. Sapete, no? Si fa quel che si può con il poco che si ha.
Dice Komin, sorridendo per sviare i sospetti. Per mantenere la facciata ed evitare di attirare l'attenzione, la coppia sposta i rifornimenti soprattutto di notte. Nel frattempo, mentre il bunker prende forma, il concetto di business originale di Komin si evolve. Inizia a riferirsi minacciosamente alla struttura non come a una serra, ma come a una prigione. Immagina lo spazio come una fabbrica tessile, uno stabilimento ben lontano dagli inizi apparentemente innocui. Alla fine del 1994, questa struttura sotterranea inquietante è completa, con le sue stanze che scendono fino a una profondità di 9 metri, interrate, isolate e nascoste sotto quello che appare come un banale garage. Le scale, connesse a un dispositivo capace di una scarica letale a 220 volt, sono l'unico punto d'accesso e serviranno come un triste deterrente contro la fuga di coloro che saranno presto intrappolati. Per impedire che qualsiasi richiesta di aiuto raggiunga l'esterno, vengono installate 3 porte, ognuna delle quali costituisce una vera e propria barriera acustica. Le pareti del bunker sono ricoperte di materassi per soffocare completamente i suoni. La prigione è allestita con una serie di macchine da cucire e tavoli da lavoro che imitano quelli di una piccola fabbrica. Dopo aver preparato la loro terrificante fortezza, Komin e Mikhayev si imbarcano in una straziante missione di caccia alle donne da trascinare nella loro impresa da incubo. I due hanno un'idea precisa delle prede ideali da aggredire. Donne sole, allontanate dalla famiglia in cerca di lavoro, disperate e senza dimora. In sostanza, anime perdute. Qualcuno così piegato dalla vita da farsi manipolare con niente. Camminano per settimane per la città, bazzicando le stazioni ferroviarie e i mercati, alla ricerca di chi possa corrispondere alla loro lista di caratteristiche. Il 13 gennaio del 1995, per una ridicola fatalità, la 33enne Vera Talpa chiede la sigaretta all'uomo sbagliato, Alexander Komin, che guarda caso, capisce immediatamente di trovarsi di fronte alla vittima perfetta. Inizia una conversazione informale che porta Komin a invitare Vera a bere qualcosa nel suo garage per festeggiare l'anno nuovo. In questa zona della Russia, bere e ritrovarsi in posti come un semplice garage è perfettamente normale, quindi Vera non ci vede nulla di strano e accetta di buon grado. Quella sera, Komin e Mikhayev bevono e scherzano con la donna. Le cose sembrano andare bene, ma senza farsene accorgere, Komin fa scivolare della droga nel bicchiere di Vera. La sostanza fa rapidamente effetto e la ragazza perde conoscenza. È passata qualche ora quando Vera apre gli occhi. C'è una strana luce. Non capisce dove sia. ma davanti a lei ci sono i due uomini con cui ha scherzato tutta la sera. I volti però ora sono cupi e seri. Comin si china su di lei con un sorriso marcio e sinistro.
Oh, bene, sei sveglia. Benvenuta nella tua nuova casa. Da oggi lavorerai qui e sempre qui è dove resterai. Farai la sarta. Sai cucire a macchina, no? Beh, non importa. Fatto sta che da oggi si lavora duro, bella mia. Mettiti l'anima in pace, da qui non si esce. E vedi di non fare resistenza, o ti giuro su Dio che ne pagherai le conseguenze. Vedi quella bella scala? Da lì arriva il cibo. Ma se gridi, non fai il tuo lavoro o cerchi di scappare, ci dimenticheremo di te. Caso chiuso.
Vera è scioccata, ma è sola, contro due uomini più grossi e forti di lei, e non ha altra scelta se non obbedire. All'esterno la famiglia della giovane denuncia la sua scomparsa, ma come troppo spesso accade, si pensa che Vera sia una sbandata che è semplicemente scappata di casa. La ragazza è ora intrappolata lì, senza che nessuno la cerchi. Comin inizia a insegnare a Vera l'uso della macchina da cucire e altre abilità necessarie per la produzione di indumenti da vendere. Un insegnante terrificante e prepotente, come potete immaginare. Tuttavia Vera non è all'altezza del compito. Le sue mani tremano eccessivamente dalla paura. Non riescono a soddisfare gli standard richiesti. La frustrazione di Comin e Mikheyev cresce con il passare del tempo. Il timore che il loro atroce piano possa andare a monte prima ancora di cominciare li sta consumando. Comin tuttavia escogita un altro piano. Chiede a Vera di fornirgli il nome di qualcuno che sia bravo a cucire. Sotto il peso delle minacce, Vera suggerisce una sua conoscente, che è un'abile sarta. Si chiama Tatiana Belankova, una donna di 35 anni. Vera non conosce il numero esatto della sua abitazione, ma può indicare il nome della strada in cui vive. Questo non scoraggia Comin, che si mette a setacciare la strada, cercando nelle case qualsiasi traccia della donna che corrisponde alla descrizione di Belankova. In questa storia, il destino appare sempre di più come un bastardo senza cuore. E infatti, mentre l'aguzzino cerca il nome della giovane sui vari campanelli, si imbatte in un uomo di nome Nikolai Malik, un compagno di detenzione durante il suo primo periodo di carcere. I due si mettono a chiacchierare. Anche Malik abita in quella strada. Vive con la sua ragazza, che guarda caso si chiama proprio Tatiana Belankova. Comin non può credere alla sua fortuna sfacciata. In nome dei vecchi tempi invita il vecchio amico e la sua compagna a bere qualcosa nel suo garage, un gesto a cui Malik è più che felice di partecipare. Mentre la serata procede e la conversazione scorre, Comin somministra di nascosto la droga nei loro drink e rapidamente la morsa paralizzante prende il sopravvento. In men che non si dica, entrambi perdono i sensi. Belankova viene gettata nel bunker, ma la presenza di Malik è un problema. Comin sa che Malik ha una personalità forte e aggressiva. Non si sottometterà mai volontariamente. L'uomo rappresenta una minaccia per i loro piani. Così, Comin e Mikheyev lo spogliano e lo abbandonano in un campo desolato, dove l'inverno estremamente rigido non garantisce la sopravvivenza. Poi gettano i vestiti di Malik nelle vicinanze, sperando di portare la polizia fuori strada. Uno dei sintomi dell'ipotermia è infatti la paradossale sensazione di sentirsi avvampare dal caldo, così tanto caldo da indurre talvolta a denudarsi. Il piano funziona alla perfezione. Infatti, quando il corpo di Malik viene ritrovato, le autorità concludono che sia morto per le naturali e tragiche conseguenze dell'esposizione al gelo, piuttosto che per un omicidio premeditato. Probabilmente, inebetito dall'alcol, si è perso nella neve, fino al momento del decesso per assideramento. Quindi, Comin e Mikheyev l'hanno appena fatta franca anche con un omicidio. La famiglia di Belankova ha denunciato la sua scomparsa, ma come nel caso di Vera le indagini non hanno portato a nulla. Agli agenti sembra che le donne siano semplicemente scomparse e Comin e Mikheyev sanno che non possono aver lasciato nessuna pista che conduca le autorità a ipotizzare che le due donne siano state ridotte in schiavitù. Belankova è costretta a lavorare 16 ore al giorno. Realizza vestaglie, biancheria intima, e deve finire almeno 32 accappatoie al giorno. È un lavoro estenuante. Vera non può contribuire alla produzione degli indumenti, quindi aiuta Melankova in tutto ciò di cui ha bisogno e tiene pulito il bunker. Gli uomini usano anche il suo corpo per darsi piacere. A volte coinvolgono entrambe le donne, ma è più che altro Vera a fare il lavoro. Ogni giorno le giovani vengono tormentate da minacce di morte e nutrite con solo patate, pane e acqua. A volte non ricevono nemmeno questo e rimangono affamate per giorni. Così recuperano le bucce delle patate dalla spazzatura e le friggono per avere qualcosa nello stomaco. Possono utilizzare la doccia solo una volta alla settimana. Il resto del tempo hanno solo un secchio d'acqua da dividere tra loro per lavarsi. Le percosse e i pestaggi continuano incessanti, da mattina a sera. Mentre Vera e Melankova vivono l'inferno sottoterra, Comin e Mikheyev trovano un mercato per i loro indumenti prodotti nel bunker e la domanda dei loro prodotti è in costante crescita. I profitti iniziano ad arrivare e i due uomini pensano di espandere la loro azienda. Rendendosi conto della necessità di ulteriore manodopera, questa volta puntano sul rapimento di un uomo da schiavizzare. La ricerca di un candidato adatto da coinvolgere nella loro attività porta Comin in un negozio di liquori, dove incontra Yev Shishov, un senzatetto di 37 anni che sta lottando contro l'alcolismo e che è caduto in disgrazia. Nonostante ora si trovi in estrema difficoltà, Shishov racconta del suo passato nell'aeronautica militare. È ancora in forma, è forte, e agli occhi di Comin è il candidato ideale per il lavoro. Comin prova a sfruttare la disperazione di Shishov. Si tratta di un uomo che avrebbe scambiato volentieri la sua libertà per il minimo necessario per il proprio sostentamento e per un riparo sopra la testa. Shishov infatti acconsente a diventare il loro prigioniero e a lavorare nel bunker con la promessa dei soli vitto e alloggio. Questo accordo è una visione straziante della disperazione in cui si trova quest'uomo. Comin istruisce Shishov su come far funzionare le macchine da cucire, spiegandogli i dettagli del lavoro estenuante che lo attende. Ancora una volta, però, come è successo con Vera, il candidato non si dimostra all'altezza degli standard e Comin non è sicuro di come comportarsi. Vedete, Shishov sa del bunker, sa delle donne. Ormai non può più lasciarlo andare via. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando Shishov, nel tentativo disperato di dimostrare di poter essere una risorsa utile, rivela di essere un elettricista esperto. Questa informazione però fa suonare una sirena d'allarme nella mente di Comin. Grazie alla sua esperienza in elettrotecnica, Shishov ora rappresenta un rischio ancora più grave. È in grado di disattivare l'alimentazione delle scale elettrificate, il che potrebbe portare alla fuga di tutti i prigionieri. Comin non può permettersi di trascurare questo pericoloso dettaglio. Così prende la triste decisione. Shishov deve morire. Il suo destino è segnato. Comin mette insieme una rozza sedia elettrica, fissando fili scoperti alle braccia e alle gambe di Shishov. Gli viene concessa un'ultima sigaretta. Poi Comin ordina a Melankova e Vera di abbassare la leva e far passare la corrente attraverso il corpo di Shishov. Melankova si rifiuta di obbedire. Non vuole oltrepassare il limite dell'omicidio. Vera invece si adegua e Shishov viene ucciso all'istante. Comin si libera del corpo dell'uomo in una foresta deserta. Quando i suoi resti vengono ritrovati, il suo noto alcolismo porta le autorità ad attribuire la sua morte a un avvelenamento accidentale, senza ulteriori indagini. A Comin, però, questa storia non va giù. Melankova lo ha sfidato, disobbedendo al suo ordine, e si scaglia su di lei con una ferocia inaudita. Vera, invece, beh, lei ha dimostrato sottomissione. Esattamente quello che gli uomini si aspettano. La fiducia verso la donna è tale da consentire anche di lasciare il bunker di tanto in tanto. Comin sa che non fuggirà, anzi, è sicuro che la donna si allineerà al suo piano e addirittura che lo aiuterà a portare un altro ignaro individuo nel bunker. Nonostante l'opportunità di cercare aiuto, il peso psicologico e la paura instillata da Comin nella giovane Vera le impediscono di rivolgersi alla polizia nei momenti di libera uscita. La donna, come previsto da Comin, diventa un tragico strumento per la continuazione del loro atroce ciclo di schiavismo. Il 16 luglio del 1995 è la 36enne Tatiana Kekova a trovarsi imprigionata nelle strette stanze sotterranee del bunker. Nonostante abbia un lavoro, il suo stipendio è altalenante e qualche tempo prima, in un momento di disperazione, aveva rubato una torta per il compleanno di sua figlia. Un atto che le pesa come un macigno sull'anima, perché in questo momento è in attesa dell'imminente udienza in tribunale, con il rischio di una possibile incarcerazione. Mentre cammina in strada, la donna incontra Vera. La giovane, sotto la manipolazione della sua schiavitù, propone a Tatiana un'opportunità di lavoro. E lei, sperando di potersi pagare le spese necessarie per uscire dai guai giudiziari, accetta subito. Kekova è disperata, ma non sa che la sua scelta sta per condurla nelle profondità dell'inferno. Lo spirito di Tatiana, tuttavia, si dimostra formidabile. Le condizioni strazianti del bunker, i maltrattamenti fisici di Comin e le sue violenze non uccidono la sua volontà. Kekova lotta contro il suo rapitore. Protegge Melankova, che è sull'orlo della disperazione e sta pensando di farla finita. Kekova, risoluta, con una dolcezza sconvolgente, crea un amuleto con il poco che ha a disposizione per Melankova, così da infonderle un po' di speranza, e incide frasi di incoraggiamento ovunque trovi spazio nel bunker, promettendo alla compagna di prigionia che un giorno la libertà sarà loro. La sua determinazione è alimentata dall'amore per sua figlia e dall'incontrollabile convinzione che un giorno l'avrà di nuovo con sé. Kekova osserva meticolosamente la struttura del bunker, cercando eventuali punti deboli. Nota le scale elettrificate e cerca di trovare un modo per togliere la corrente, ma senza successo. Nota allora che ogni volta che Comin entra, disattiva il sistema elettrico, offrendo loro inconsapevolmente una piccolissima possibilità di fuga. Cogliendo questa brevissima finestra di tempo, Kekova riesce a bloccare Comin in una stanza, barricando la porta con vari oggetti. In un disperato tentativo, lei e Melankova cercano di fuggire, ma le loro speranze vengono rapidamente deluse quando Comin, alimentato da una rabbia furente, sblocca la porta dietro la quale era rimasto intrappolato e afferra entrambe le donne. La punizione che infligge su di loro è così brutale che quando ha finito è completamente ricoperto del sangue delle donne. Ma questo è solo l'inizio del calvario. Comin prende un tubo di ferro e con esso fa leva sul collo di Kekova, soffocandola fino quasi a ucciderla. Poi le ustiona le mani con la fiamma di una grossa candela. Le crudeltà a cui sono sottoposte le giovani è un crescendo di disumanità. Infine, Comin presenta alle donne un'ultima punizione. Devono scegliere se avere la bocca grottescamente tagliata da un orecchio all'altro, come il famoso sorriso di Glasgow, o se essere marchiate con un tatuaggio inciso sul volto, un termine russo che indica la parola schiavo. Di fronte a questa scelta crudele, le donne optano per il tatuaggio, un ricordo permanente della loro prigionia, ma che risparmia ulteriori mutilazioni fisiche. Comin tatua loro la parola sulla fronte e sotto gli occhi. Per impedire ogni ulteriore tentativo di fuga, Comin ricorre a misure ancora più estreme. Fissa delle catene saldate alle pareti del bunker e ogni volta, prima di scendere le scale, invia un segnale con una lampada. Al segnale le donne devono chiudere le catene al collo, ai polsi e alle caviglie e lasciare le chiavi in bella vista, assicurando la loro completa impotenza. In queste condizioni orribili la produzione di indumenti continua senza sosta. Melankova lavora fino allo sfinimento, dormendo o mangiando a malapena. In un'occasione, Comin la costringe a confezionare 32 abiti in un solo giorno, un volume al limite dell'impossibile. Vera nel frattempo continua ad agire come complice, contribuendo alla ricerca di nuove vittime per sostenere la loro truce operazione. Un giorno però, inaspettatamente, Vera scompare e non fa più ritorno. Comin è sicuro che il terrore che ha instillato nella donna sia sufficiente a impedirle di parlare per sempre. È talmente sicuro di sé da credere che, indipendentemente da dove sia fuggita, non oserebbe mai denunciarlo. E perciò non fa alcuno sforzo per cercarla. E la sua supposizione si rivela corretta. Vera sceglie di non rivelare gli orrori che ha subito. Cerca di sparire, di rifarsi una nuova vita, lasciando gli altri prigionieri da soli ad affrontare le brutalità senza alcuna speranza di essere salvati. Con Vera ormai scomparsa, Comin e Mikheyev parlano di nuovo del da farsi. Come al solito, il piano è quello di cercare altre vittime. Comin mette di nuovo gli occhi sui mercati e le stazioni ferroviarie e all'inizio del 1996 incontra una giovane donna che risponde ai suoi ignobili criteri. È timida, ha un bel fisico e sembra disperata. Comin la coinvolge in una conversazione e la attira nel suo garage con la provvista di cibo, di un posto dove riposare e soprattutto di un lavoro. Il suo metodo è sempre spietato e familiare. Un drink a base di sostanze stupefacenti, seguito dal rapimento e dall'imprigionamento nel bunker. La vittima del suo orribile piano è Tatiana Nazem, 27 anni. Ha dei problemi mentali ed è fuggita da casa sua qualche anno prima. Nonostante i suoi sforzi per addestrarla al lavoro con le macchine da cucire e al confezionamento degli abiti, Nazem non dimostra né le competenze né le capacità mentali per il lavoro in sartoria. Comin allora la confina al ruolo di amante intima, un'ulteriore indegnità. La giovane deve soddisfare i due killer al loro piacimento, sostituendo il ruolo della scomparsa vera. Nel frattempo, gli indumenti si vendono bene sul mercato. La domanda continua ad essere alta e Comin e Mikheyev iniziano a pensare di espandersi in altri campi. Costringono i prigionieri a confezionare abiti per i sacerdoti e altri indumenti religiosi. Producono bandiere grandi e intricate e cercano di espandersi anche nella produzione di oggetti destinati a istituzioni pubbliche, come la polizia. L'attività di Comin e Mikheyev è in pieno sviluppo. Il numero di schiavi aumenta sempre di più e i due aguzzini sperimentano altri settori. Realizzano così una coltivazione di cetrioli, dotandola di un impianto di riscaldamento per permetterne la crescita durante tutto l'anno e costringono i loro prigionieri a svolgere anche questo lavoro. In breve tempo ottengono un raccolto abbondante che frutta al duo un buon profitto. L'impresa continua a espandersi, affamata di denaro, e alle coltivazioni di cetrioli si aggiunge quella di patate. I problemi però non tardano ad arrivare. L'attività del bunker si è espansa troppo e l'inquilino di un garage vicino si lamenta del calore eccessivo che è ormai diventato troppo pesante da sopportare. Allarmati dal rischio di essere scoperti, Comin e Mikheyev interrompono immediatamente la produzione agricola e tornano a produrre solo indumenti. Passa un po' di tempo e Comin, mentre si aggira tra i banchi del mercato, si imbatte in Vera. Finge di essere felice di rivederla e le offre addirittura di diventare sua socia e di partecipare ai profitti della fabbrica, ovviamente mantenendo il totale silenzio su quello che avviene all'interno del bunker. Vera accetta e si spinge anche oltre. Per dimostrare l'inequivocabile dedizione e fedeltà, si propone per portare un nuovo schiavo al bunker. Si tratta di Enen Ganina, una bellissima giovane di 22 anni. Enen sta cercando un appartamento in cui trasferirsi con il suo ragazzo e così si reca da sola a un incontro con Vera, che si presenta come incaricata per la definizione di un contratto di affitto di un appartamento. E poi c'è Arina, una giovane madre alla disperata ricerca di un lavoro e di una vita migliore per sé e per la figlia, che al momento è affidata ai parenti. La sua istruzione limitata e la mancanza di esperienza hanno ostacolato la sua ricerca di un impiego. Vera sfrutta la sua vulnerabilità, offrendole un collegamento con un potenziale datore di lavoro. Poi le versa un cocktail e lo schema è il solito. Appena Arina perde i sensi, Vera chiama Comin e insieme la portano nel bunker. Quando la donna si sveglia qualche ora dopo, è terrorizzata dalla situazione, ma sollevata nel vedere Mikheyev, che ha conosciuto da bambina. Pensa che quella conoscenza pregressa la salverà. Chiede aiuto a Mikheyev, ma lui si rifiuta e la picchia con forza. È davvero difficile immaginare come si senta Arina dopo l'accaduto. Dopo aver fatto conoscere ad Arina gli orrori del bunker, Comin decide di vendicarsi di Vera. Non ha alcuna intenzione di condividere i profitti. Il suo vero obiettivo è fare di lei un esempio per incutere paura agli altri prigionieri. Comin lega Vera al tavolo su cui di solito vengono confezionati gli indumenti. La mette a tacere con un bavaglio e inizia a infilare degli aghi sotto le unghie. L'agonia è così intensa che la donna perde i sensi. Comin cerca poi di costringere Melankova a terminare l'atto ignobile, iniettando a Vera dell'antigelo. Melankova non vuole, ma teme le ripercussioni se non obbedisce. Vera però è più veloce. In un ultimo atto di sfida e per evitare che Melankova diventi un'assassina, sceglie di bere lei stessa l'antigelo, risparmiando alle altre donne il peso dell'omicidio. La morte di Vera dura 15 estenuanti ore di puro dolore. La donna viene lasciata a morire avvelenata al centro del bunker, sotto gli occhi impotenti delle altre, come monito. Una volta deceduta, Comin e Mikheyev la gettano semplicemente in un fiume vicino. Nel marzo del 1997 le condizioni di Tatiana Nazem sono deteriorate. I sintomi della sua malattia mentale, insieme alla leucemia, la rendono gravemente malata. Nazem ha bisogno di molte cure professionali e Comin la considera un peso. Gli altri prigionieri lo supplicano di lasciarla andare per poter ricevere cure ospedaliere, sostenendo che, dato il suo stato, nessuno crederebbe alle sue parole. Comin mette alla prova la capacità di Nazem di afferrare la realtà, mettendo in dubbio la sua identità e la sua comprensione delle circostanze. Nella sua risposta, la donna si identifica come una studentessa che frequenta un corso intensivo di sartoria guidato da un certo Alexander Comin. All'uomo questa risposta suona come un gigantesco rischio. Così la fa morire di fame per giorni, prima di ucciderla con iniezioni di antigelo. I resti di Nazem vengono alla fine scoperti. E sebbene la sua famiglia venga avvisata, la vita che faceva in strada porta le autorità a concludere che la sua morte sia il risultato delle sue scelte, e così non seguono ulteriori indagini. Nel bunker, nel frattempo, l'interesse di Comin per Arena si trasforma in una storia d'amore perversa. Lei è giovane e a lui sembra compiacente, caratteristiche che lo attraggono. Dopo la morte di Nazem, Comin organizza una festa nel bunker, portando dolci per tutti e mostrandosi amorevole nel tentativo di corteggiare Arina. La donna è assolutamente terrorizzata dalla situazione, ma presto si trova di fronte a una decisione cruciale. Quando Comin se ne va, le altre donne la esortano a ricambiare le avance del killer. La considerano una strategia di sopravvivenza e una buona possibilità di fuga. La giovane così si fa coraggio e con riluttanza finge di ricambiare l'interesse dell'uomo. Arena riesce ad essere convincente. Compone poesie che Comin, nel suo delirio, crede siano state scritte per lui. In realtà le parole sulla carta sono segretamente dedicate al fidanzato, quello lasciato in superficie, insieme alla sua libertà. Ma quando Comin le legge, si commuove fino alle lacrime, innamorandosi perdutamente di Arena. L'uomo le rivela la sua grandiosa e depravata visione del futuro. Un regno sotterraneo, popolato da giovani ragazze schiavizzate, costrette a partorire i suoi figli. Immagina Arina come sua moglie ufficiale e fa diversi tentativi di concepire un figlio con lei, ricorrendo a metodi grotteschi, come l'inseminazione artificiale con una siringa da tacchino, quando i metodi naturali falliscono. Usando la sua influenza su Comin, Arina lo convince che le condizioni del bunker non sono un buon posto per concepire e che dovrebbero provare altrove. Nell'aprile del 1997, Comin fa uscire Arina dal bunker e la porta a vivere con lui nel suo appartamento. Ora, parliamo un attimo della vita di Comin in superficie. È un personaggio in realtà molto banale. Non ha un lavoro, vive in un appartamento condiviso e chiede sussidi. Né la sua famiglia né i suoi amici hanno idea di cosa stia succedendo. Poi all'improvviso presenta la giovane donna e dice di volerla sposare. Comin mantiene una presenza costante intorno ad Arina, non lasciandole mai un momento di pace. Monitora le sue comunicazioni, assicurandosi che mantenga i contatti con la famiglia. Arina è costretta a chiudere la relazione con il suo ragazzo e a mentire ai suoi cari. Un giorno, mentre passeggiano insieme, la nuova coppia si imbatte nei genitori di Arina. Comin si dimostra ben educato e insiste per conoscerli meglio. I quattro si ritrovano subito a casa dei genitori della giovane. Comin ha un coltello e le dice che, Se non starà al suo fianco, ucciderà la sua famiglia e poi lei. Mentre parla con i genitori, l'uomo chiede la loro benedizione per sposare la figlia, ma la sua manipolazione non finisce qui. Convince i due a cedergli la custodia della figlia di Irina, di 2 anni. Così potranno essere una famiglia felice. Ma Irina sa che si tratta di una tattica manipolatoria, che renderà sua figlia un altro ostaggio del suo gioco malato. Vorrebbe spaccargli la testa, urlare, ma non può. Ha un coltello piantato al fianco pronto a scattare. Con l'avvicinarsi del matrimonio, Comin acquista un vestito per Irina e fissa una data per la cerimonia. Ma il destino interviene quando il nonno della giovane muore. Comin è superstizioso e crede che questo sia un cattivo presagio. Decide quindi di rimandare il matrimonio. Nel frattempo la disperazione di Irina per la fuga cresce, soprattutto quando Comin le racconta i suoi piani per le donne del bunker. Irina si occupa di preparare il cibo per le compagne e Comin lo porta sottoterra. Ma un giorno il killer le dice di avvelenare le pietanze. Vuole sbarazzarsi di quelle schiave. Irina si oppone. Comin allora suggerisce un piano di riserva: seppellirle vive riempendo il bunker di terra. Irina è sconvolta. Deve trovare una via d'uscita in fretta. L'occasione si presenta quando Comin subisce una piccola operazione e deve rimanere in ospedale per qualche ora. Fidandosi della giovane, la lascia da sola a casa per la prima volta. È il 21 luglio del 1997. Comin, preoccupato per la propria guarigione, permette ad Irina di portare la figlia dai medici da sola. Questo livello di fiducia senza precedenti offre alla donna l'occasione che sta aspettando, la possibilità di liberarsi dall'incubo e di salvare non solo se stessa e sua figlia, ma anche le compagne ancora intrappolate nel bunker. Con la piccola somma di denaro lasciatale da Comin, Irina coglie l'attimo e si precipita alla fermata dell'autobus. Con la paranoia di essere seguita, si dirige direttamente alla stazione di polizia. Una volta arrivata, racconta agli agenti l'intera vicenda. Ma questi non le credono. Pensano che si sia inventata tutto e le dicono di smettere di guardare tanti film horror. Scioccata, ma non sconfitta, Irina si reca al Dipartimento di Investigazione Criminale. Lì chiede di parlare con una vecchia conoscenza. Una volta arrivata nel loro ufficio, vede le foto delle donne prigioniere su una bacheca di persone scomparse. Racconta all'ufficiale il suo straziante calvario e indica le foto alle spalle dell'uomo. Questa volta viene creduta. L'investigatore si assicura che Irina e sua figlia vengano portate in un luogo sicuro e poi invia immediatamente una squadra al garage. Comin nel frattempo viene arrestato. L'ingresso del bunker viene individuato, ma il killer continua a negare le accuse. Irina ha avvertito gli agenti della linea elettrica presente sulle scale all'ingresso del buco. Così il detective minaccia il killer che se qualcuno degli agenti resterà ferito, Comin sarà accusato dell'omicidio di un agente di polizia. Il killer allora interrompe l'alimentazione, aprendo la strada al salvataggio delle donne e allo scioglimento del regno di terrore di Comin e McKayev. All'uscita dal bunker, Melankova e Kuzikov devono proteggersi gli occhi. È la prima volta che vedono la luce, dopo 2 anni di assoluta prigionia. Dopo l'arresto, Comin ammette gli atti atroci, ma definisce le sue azioni come caritatevoli. Sostiene di aver fornito riparo e cibo a chi non ne aveva. Il caso balza subito agli onori della cronaca e un'ondata di incredulità e orrore si abbatte sulle persone che pensano di conoscere Alexander Comin. Parenti e amici si trovano di fronte all'agghiacciante realtà che si staglia in netto contrasto con l'immagine che l'uomo mostrava di sé. Anche McKayev viene arrestato, ma non si assume alcuna responsabilità per le proprie azioni. Professando amore per la moglie e i figli, si dipinge come un partecipante riluttante, costretto a rispettare le regole, guidato dalla paura di ciò che Alexander avrebbe potuto fare ai suoi cari. Quando Melankova e Kuzikov rivelano pubblicamente i loro volti tatuati in televisione, le autorità locali aprono dei conti bancari per finanziare la rimozione del tatuaggio. Tragicamente, non ricevono alcuna donazione, a testimonianza della mancanza di empatia da parte del pubblico. Alcuni addirittura incolpano ingiustamente le vittime per l'accaduto. Niente di nuovo. Una realtà ridondante di una società da sempre estremamente cinica e vomitevole. Nel giugno del 1999 inizia il processo contro Alexander Kumin. La bestia è condannata all'ergastolo, mentre Mikheyev è condannato a 20 anni. Kumin non esprime mai un vero rimorso, affermando che il suo unico rimpianto è quello di non aver sposato Arina e di non aver portato a termine i suoi piani. Pochi giorni dopo la sentenza, il 15 luglio 1999, Kumin, da maledetto codardo qual è, pone fine a tutto nella sua cella, tagliandosi un'arteria principale dell'inguine. Le conseguenze per le donne sono forse la parte più triste di questo caso. Vengono emarginate dalla società, dopo aver vissuto una delle più crudeli e terrificanti esperienze a cui qualcuno possa sopravvivere. Il passato le perseguita ovunque vadano. Non hanno alcuna possibilità di trovare un lavoro né di avere una vita normale. Belankova è particolarmente devastata dalle sue esperienze. Non riesce a riprendersi. Ricorre all'accattonaggio e alla ricerca di cibo nei cassonetti della gente. Muore solo pochi anni dopo essere stata rilasciata dal bunker e trascorre tutto quel tempo per strada. Viene trovata senza vita tra i rifiuti, gli stessi che è stata costretta a setacciare per sopravvivere. All'inizio anche Kozikov vive per strada. Poi per caso un cantante popolare si imbatte nella sua storia. Commosso dalla sua situazione, il cantante finanzia la rimozione del tatuaggio necessario per eliminare la scritta schiava dal suo volto. Assicura una casa alla giovane, regalandole la possibilità di una vita normale. Purtroppo però, nonostante questi sforzi, la donna muore meno di 7 anni dopo la sua liberazione dal bunker. Arina invece riesce a cavarsela meglio. Trova un lavoro e si assicura una casa per sé e per sua figlia, anche se è molto dura. Sopravvive con gli incubi stampati negli occhi, ma ora ha una famiglia numerosa ed è molto amata. Mikheyev, dopo aver scontato la sua pena, è stato rilasciato nel 2017. Si è ritirato a vita privata a Mosca e io non posso fare altro che augurargli tutto il male del mondo. Io spero che questo episodio vi abbia fatto arrabbiare, perché per quanto possa sembrarci diverso la situazione di migliaia di lavoratori schiavizzati, per molte delle aziende di fast fashion e di moda vivono lo stesso orrore da anni, sotto gli occhi di tutti, costretti a vivere e a lavorare in stanze piccolissime, dove non c'è spazio per respirare, dove fa molto caldo e le condizioni igieniche sono quasi inesistenti. Abusati fisicamente, minacciati, obbligati a dormire seduti al posto per pochissime ore solo per mantenere la produzione a un ritmo impensabile. Il presente, in questo 2024, è molto più vigliacco di ciò che si crede e storie come questa non sono relegate al passato, anzi, rischiano di essere sempre più rappresentazione di un futuro marcio e ignobile. Dopo questo sfogone, scusatemi, spero comunque di non avervi angosciato eccessivamente, concedetemi un attimo da dedicare al nostro sponsor di oggi. Vi ho ampiamente parlato di Coro perché ormai mi sono innamorata follemente, a parte che è plant-based, ma poi hanno una linea di pensiero che si sposa perfettamente con la mia. È un'azienda giovane che cerca di ridurre gli sprechi alimentari, di avere un impatto positivo sul lavoro dei produttori e, visto che siamo in tema, direi che è molto importante. E sul loro sito trovate veramente di tutto: succhi di frutta, le creme spalmabili, cose vegane, cose senza glutine, proteiche. Io ci ho comprato lo Scooby, chissà di cosa parlo, e ho iniziato a autoprodurre la kombucha, e probabilmente per la maggior parte di voi sarà arabo, ma chissà. Insomma, è un'alternativa valida che vale la pena provare. Se vi va, in descrizione all'episodio trovate il link al sito e il mio codice con il quale potrete ottenere uno sconto del 5% sul vostro ordine. Fatemi sapere cosa avete scelto e soprattutto se prendete uno Scooby, se siete più bravi di me a fare la kombucha. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.